Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E per noi di grande conforto la lettura degli atti che oggi facciamo, la descrizione della regola di vita della comunità primitiva di Gerusalemme, del modello della vita cristiana.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 42-47. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio.
Con questo brano si perfeziona il primo tratto del Libro degli Atti, direi, primo grande quadro con la preparazione, il comando di Gesù, poi l'ascensione e poi gli eventi della Pentecoste, la spiegazione e l'annuncio. E qui la prima descrizione di com'era organizzata la vita di chi faceva, di chi entrava a far parte di questa comunità. Ho l'impressione che il versetto 42 espone, elenca, diciamo meglio, i pilastri, le dimensioni di questa vita, della regola, diciamo, ecco, della vita della comunità, e poi successivamente ci sono delle specificazioni, si torna su questi elementi spiegando o aggiungendo particolari. Ecco, vi lascio subito la parola.
Ma certo questi versetti sono sempre di una grande bellezza e profondità, e così si guarda sempre ad essi con un desiderio anche di poterli attuare, di poterli vivere. Ma certamente qui ci sono i pilastri di quella che è la vita della prima comunità cristiana, ma a me quello che colpiva è questo avere tutto in comune. E come dirà meglio al capitolo 4, dove pure c'è una descrizione della vita della prima comunità, e al capitolo 4 dirà che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Insomma, come si fa ad avere un cuore solo e un'anima sola? Penso che sia proprio l'effetto della comunione col Cristo risorto. E questa prima comunità cristiana è la comunità di coloro che hanno accolto l'annuncio degli apostoli, l'annuncio della risurrezione. In un certo senso hanno fatto entrare il Cristo risorto nella loro vita. e ricevendo naturalmente il dono dello Spirito, ed è questo, penso, che poi porta a questi risultati, che se no può sembrare una cosa ideale, ma io non penso che sia una cosa, che sia una cosa ideale. Penso che se è stato riportato, se è stata riportata appunto la vita di questa prima comunità, penso che realmente vivevano in questo modo. E poi mi era piaciuta una cosa al capitolo quarto, guardando il parallelo del capitolo quarto, e lì riporta un altro parallelo, Giovanni 17, 11 e 21, dove nella preghiera ultima di Gesù, lui prega perché i suoi siano una cosa sola. E quindi mi sembrava che qui fosse sottesa anche proprio la preghiera di Gesù, che rende la preghiera di Gesù al Padre, che rende la comunità una cosa sola.
In diversi punti degli Atti degli Apostoli si ritrovano dei brani che hanno, diciamo, la forma di un riassunto, di un riepilogo, diciamo, distanziati gli uni dagli altri. In essi Luca sottolinea la crescita della Chiesa, operata naturalmente dallo Spirito principalmente e poi dalla parola degli Apostoli, come sappiamo, e mette in risalto principalmente la libertà e la franchezza del loro annuncio, degli Apostoli. Nella pericope odierna, i versetti 42 e 47 costituiscono il primo dei tre sommari relativi a quelli che sono relativi a questo tipo di questo modo di riassumere in punto, relativi naturalmente alla vita della comunità di Gerusalemme. Questi sommari però presentano delle affinità strutturali, facendo parte dello stesso libro però, ed elementi, hanno anche degli elementi comuni che invitano a considerarli, questi tre sommari, diciamo un insieme omogeneo. Naturalmente l'insegnamento degli Apostoli e la comunione fraterna sono le due prime componenti della vita comunitaria che assume, che assieme al culto consolidano l'unità della prima Chiesa. Questo culto include, oltre all'annuncio, anche la frazione del pane, cioè l'Eucarestia, e assieme vengono unite anche delle preghiere varie. E però non si tratta di preghiere ebraiche dell'Antico Testamento, che pure hanno il loro valore e alle quali addirittura partecipavano ancora i credenti, ma si tratta di preghiere propriamente cristiane che naturalmente facevano parte della base della preghiera comune. Come luogo, diciamo anche qui, come luogo comune di preghiera era ancora usato il Tempio, finché naturalmente non venne distrutto. E diciamo che le comunità si riunivano nel tempio che era usato per la preghiera comune e per ascoltare naturalmente l'insegnamento degli Apostoli.
Ho trovato due paralleli che insieme mi hanno colpito molto. Allora, uno è l'espressione che è stata tanto commentata, mi ricordo in passato, anche da Don Umberto, epito aftò, insieme, che è un avverbio, ma in fondo diventa un sostantivo. Il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, quello che è tradotto con alla comunità è di nuovo questa espressione che forse noi potremmo dire all'unione, come fosse un titolo della comunità. Il Signore aggiungeva all'unione, a questa unione che si era formata, quelli che erano salvati. La citazione che mi sembra di avere visto è quella del Salmo 122. Gerusalemme è la città la cui partecipazione insieme, dice la 70, cuius participatio eius in idipsum. E mi è piaciuta molto perché il contesto, se è quello di un pellegrinaggio di Pentecoste, il Salmo 122 mi sembra che potesse essere molto presente, e credo che sia anche citato implicitamente nell'ingresso a Gerusalemme, quando Gesù dice, riporta a Luca, se avessi compreso anche tu la via della pace. Vabbè, comunque adesso questo è un altro particolare che non introduco. Comunque quella del Salmo 122 mi è anche stata confermata dal fatto che ci sono alcune varianti, forse non molto importanti, ma che possono riflettere un'interpretazione, ben due volte aggiungono a questi versetti: stavano insieme a Gerusalemme, a Gerusalemme. E questa cosa mi è molto, molto piaciuta, insomma, è come se si realizzasse proprio a Gerusalemme questo sogno dell'unità profetizzato o auspicato dal Salmo. E invece c'è un'altra citazione che ho letto nel commento, che non è biblica ma è classica, quando dice ogni cosa in comune. E questo è una citazione molto conosciuta, perché c'è sia in Platone, sia in Aristotele, sia anche in Filone. La fraternità ha ogni cosa in comune, ha ogni cosa in comune. E quindi mi è sembrato che qui si realizzi sia l'aspirazione delle promesse ad Abramo, in un qualche modo, perché si parla anche della promessa che viene realizzata, ma anche le migliori aspirazioni dell'umanità. Perché uno che legge riconosce la citazione, e quindi un pagano che legge riconosce che è una citazione, come dire, qua si fa appello a qualcosa che mi appartiene. Allora più avanti vedremo anche invettive molto forti, già al capitolo 5, sia contro il popolo sia contro le genti. E però qui c'è qui si possono realizzare il meglio di tutto ciò che voi desiderate in questa unità degli apostoli, della prima comunità.
La traduzione in italiano per cinque volte traduce in tutti i credenti, in tutti si diffondeva e frequentavano tutti insieme e tutto il popolo, anche se mi sembrava intanto così di vedere una grande pienezza, non so se certo è un ideale, comunque è sottolineato questo tutti insieme e anche tutto il popolo, che intanto mi sembrava così che il frutto della Pentecoste come primo frutto di questa esperienza dello Spirito è questo gruppo che è stato battezzato, uomini appunto che vivevano insieme e che quindi è sottolineato molto l'unanimità e in latino e anche in greco è un medesimo cuore, ecco, tutti, e poi una coesione, ecco, l'unanimità e la coesione, ecco. Mi sembrava da sottolineare perché fosse appunto proprio il primo frutto, ecco, della Pentecoste. I versetti che così mi hanno fermato sono appunto i versetti, gli ultimi, dunque 46 e 47, ma soprattutto in italiano dice che lodavano Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Io ho trovato una traduzione, ma comunque forse anche in latino, che non è effettivamente così. Mi sembrava che la CEI dice godendo il favore del popolo, ma i credenti sono piuttosto un segno. Ecco, mi sembrava così mi è piaciuta questa cosa, un segno della grazia che agisce tutti insieme, tutti concordi, ed è in questo modo, mi sembra, che sono testimone, ecco. C'è la grazia che è segno di grazia, ecco, questa realtà che sembra così, diciamo, molto ardita, è un segno della grazia. E questo è il popolo, ecco, dice in italiano, il popolo testimoniavano, ecco, che in un certo senso con gioia questa si realizzava forse la speranza di questo popolo.
Ma anche qui in questo brano c'è per due volte questa parola che c'era già nel primo capitolo, perseveranti, che vuol dire proprio una continuità di prontezza, di disponibilità, di durata, sempre, mi sembra che voglia dire proprio essere sempre pronti e sempre presenti, perseveranti, qua dice il versetto 42, nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, e sotto ancora perseveranti con un unico sentire nel Tempio, ancora spezzando il pane nelle case, che mi sembra che ci sia un po' sia la preghiera comune nel Tempio, la preghiera liturgica, e sia la liturgia nelle case, lo spezzare il pane, che probabilmente si riferisce proprio all'Eucaristia. Questa parola mi colpisce molto perché è usata pochissime volte nel Nuovo Testamento e dà questa immagine di una continuità che non viene meno e che è l'opera, mi sembra proprio l'opera dello Spirito, è lo Spirito che è così e che tiene vivo lo spirito della comunità in questo modo. A me sembra che un brano come questo, come gli altri due che ci sono al capitolo 4, al capitolo 5, sia proprio la descrizione dell'opera dello Spirito, quello che fa lo Spirito in chi accoglie e aderisce all'annuncio della salvezza nel nome di Gesù, quelli che qui chiama in due modi, i credenti e i salvati. E mi sembra proprio che più che descrivere com'è la Chiesa, in realtà sia la descrizione dell'opera dello Spirito in chi si affida a questo dono nuovo che viene dato con l'annuncio del compimento del disegno di Dio in Gesù morto, risorto e glorificato.
È stato detto tutto, io sono d'accordissimo con quello che diceva ultimamente Chiara, proprio pensato le stesse cose, ma mi domando, hanno proprio vissuto così i primi di questa prima comunità? Perché è bellissima, bellissimo, ma ecco, ci dovremmo, si sembra, rispecchiare in questi. Poi c'è questa faccenda che frequentavano il Tempio, ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, quindi credo che hanno preso lo stile, erano ebrei, hanno continuato nel loro stile di ebrei e appunto con la guida dello Spirito Santo, con la, diciamo, questa effusione di Spirito Santo che li aiutava a vivere così. Sì, poi ci sono appunto quei due verbi che lei citava, proscarterunte, che non si sa neanche bene come tradurli, cioè questa l'assiduità tutti insieme. Non è stato già detto, non aggiungo altro, ecco, se no appunto che è troppo bello arrivare, insomma, a vivere così, perché vediamo quanto facciamo fatica noi.
Hanno veramente vissuto così, dice la chiedere a Gemma? Ma io vorrei essere un po' provocatorio. Beh, noi non viviamo così? Cioè, non viviamo così noi? Anche loro avevano i loro problemi grossi. Luca ne ricorderà qualcuno subito dopo. Ma questa è la regola pratica, non semplicemente un ideale immaginato, non è proposto come un ideale immaginato o immaginario a cui ispirarsi in qualche modo. E Luca vuole descrivere i pilastri della regola, le dimensioni della regola di vita della comunità. Come facciamo noi oggi a essere molto più sicuri di questo? Perché non erano gli unici, e questo è importantissimo, no? Io qui ho, non vedo risparmio, ma sarebbe bellissimo leggere come era organizzata dalla regola la vita degli Esseni. Ricordiamo che Gesù ha fatto la Pasqua con gli Esseni, nell'ambiente esseno, e quello che si ricorda che il luogo rimane il luogo tradizionale degli apostoli della prima comunità, cioè anche fino ad oggi, diciamo, ecco la Sion, ecco la zona della città, era il quartiere esseno, è stato scoperto anche archeologicamente, c'era un quartiere degli Esseni, perché gli Esseni si erano organizzati tra loro e le componenti sono le medesime. Poi c'erano altre forme di vita comune, per esempio i farisei erano comunità, erano gruppi, non era un'ispirazione essere farisea, voleva dire condurre un certo tipo di vita, erano le havurot, erano questi gruppi che avevano le loro norme, le loro regole. E qui la cosa interessantissima, che è anche molto corrispondente ad altri gruppi come gli Esseni, abbiamo nei testi di Qumran, sono vicinissimi, non solo nella forma esterna, anche nei contenuti, erano un'anima solo, un cuor solo, bisognava coltivare la virtù dell'umiltà, la virtù dell'amore fraterno, la compassione verso il fratello, cercare sempre la pace, fa parte della regola. E i pasti comuni, che è un po' è una caratteristica che anche Gesù praticava, perché è Gesù che ha iniziato questa sua comunità, hanno continuato. I pasti erano importantissimi perché erano un segno di comunione e una specie di anticipo del banchetto messianico futuro, e quindi si doveva praticare, ecco, le norme, le virtù nella... Quindi questo è un grande conforto, mi sembra una cosa, non erano gli unici a fare questa vita, c'erano tanti altri. Qui cosa vuol dire Luca, secondo me, almeno quel che capisco, che erano un esempio e avevano l'ammirazione per come lo facevano. Qui mi sembra una cosa interessantissima. E all'inizio veramente sono le dimensioni che l'insegnamento degli apostoli, anche gli Esseni dividevano, il giorno deve essere per gli Esseni diviso in tre parti, il giorno deve essere diviso con noi chiameremmo la meditazione. Loro poi stabilivano che dove c'era un gruppo di più di 10 ci doveva sempre essere uno in ogni ora del giorno e della notte che faceva la meditazione, quindi si davano il turno, perché questo va fatto sempre. Però a parte questo, poi c'era quindi la meditazione, c'era la preghiera e c'era il pasto comune. Ecco, vorrei concludere con una notazione su questo, la frazione del pane, che non è l'Eucaristia. O meglio, l'Eucaristia bisogna poi collegarla con questo. Non diciamo che la frazione è l'Eucaristia, perché quando si vuol dire l'Eucaristia spesso lo si aggiunge, ci vuole anche qualche elemento. Può esserlo, non è escluso, ma è importante comprendere che il pasto comune qui non è l'Eucaristia, è il pasto di ogni giorno, a gruppi naturalmente, a gruppetti. Ogni giorno si prendeva un pasto in comune, e questo era fondamentale, faceva parte essenziale della vita della comunità e aveva un valore religioso, non è semplicemente un tanto per stare insieme, era fondamentale. Difatti Luca lo sottolinea, descrive questo, che prendevano pasto nelle case, e aggiunge con gioia, con esultanza, che è uno dei segni dello spirito, uno dei segni della salvezza. E questo è molto bello. L'Eucaristia viene poi chiamata anche frazione del pane, perché si inserisce in questa abitudine della vita che è il pasto comune. Ecco, con gratitudine al Signore che ci dà e ci ha dato sempre questo grande dono di praticare la vita apostolica, che deve essere in tante forme diverse la vita di tutti i credenti in Gesù. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. E preghiamo in particolare in questo tempo di Pasqua, perché il Signore conceda alla sua Chiesa questa invocazione unanime dello Spirito per poter essere veramente discepoli del Signore e testimoniarlo con la carità, la comunione, come dice Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i suoi pastori, per la comunione tra i vescovi e tra le chiese. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti i vescovi, perché siano unanimi nel seguirlo e nel confermare il gregge loro affidato nella fede, nell'aumento della speranza e nel vivere la carità, la solidarietà secondo il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per tutti gli uomini che hanno potere, per gli uomini di governo, per quanti hanno potere economico, sociale, per le decisioni che devono prendere in questo periodo, perché siano guidati dal santo timore di Dio, perché cerchino il bene dei loro popoli e la pace fra i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche sempre molto, presentando al Signore il gemito, la supplica di tutti coloro che sono nell'afflizione, nel dolore, nella prova, quanti vivono ancora la passione del Signore, perché possano partecipare anche dello Spirito del Signore risorto, perché possano avere comunione con Lui e la consolazione del suo Spirito. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda questa umile perseveranza unanime nella invocazione nello Spirito, nell'ascolto della sua parola, nel lasciarci conformare a Lui e nell'intercedere per tutti i fratelli, cercando di portare davanti al Signore i loro pesi e le loro difficoltà, anche i peccati nostri e di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte quelle crisi umanitarie nel mondo che si sono fatte molto peggiori a causa del virus, quindi per lo Yemen in particolare, ma poi per tutti gli altri luoghi, in Nord Africa, i campi profughi, ovunque. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutte le famiglie in difficoltà che sono raccomandati, gli sposi divisi, Preghiamo.
Preghiamo anche per tutti quelli che seguono da casa la nostra Eucaristia, perché il Signore davvero ci unisca sempre di più e ci renda un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. E ancora per i morti, per i morenti e i morti di questi giorni ancora. E per chi ha una responsabilità nelle decisioni e per tutti i più poveri, anche quelli che hanno più paura, che hanno più difficoltà nel nostro paese, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo in comunione con tutti i nostri fratelli nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.